Tra l'altro qui dovremmo discutere sulla questione etimologica, cioè paesaggio è una parola che è inventata, è stata inventata intorno al 1500. Paesaggio era una parola francese che è stata poi tradotta in italiano, che però ha a che fare con il latino, quindi significa mette al centro della visione appunto il paese e ha sullo sfondo la natura, che è il dipinto rinascimentale classico, no? C'è la Madonna, c'è la città e dietro, no? C'è la natura. In inglese l'origine etimologica inglese è differente. L'origine etimologica inglese viene addirittura dall'antico olandese, Landschaft, cioè è un tedesco strano, insomma, che significa ciò che sta sopra il territorio, cioè la piattaforma che diceva Gianluca. Questo è molto interessante. Cioè ciò che persiste in un luogo, che potrebbero essere animali, persone, piante. Capite che già questi due modi differenti di dire una cosa, il mondo latino, i francesi, gli italiani, gli spagnoli, eccetera, lo dicono con un'etimologia differente da come lo dice il mondo anglosassone, concettualmente. Il mondo anglosassone, semplificando, è economico, cioè ragiona sull'economia del territorio, ciò che persiste su un territorio. Noi diciamo ciò che vediamo. Infatti noi abbiamo inventato anche il termine pittoresco, no? Cos'è una cosa pittoresca? Un personaggio che si veste in una maniera strana, un luogo talmente bello che hai voglia di fotografarlo, no? O di dipingerlo. E quindi capite che già usando parole di lingue diverse, facciamo concetti diversi, partiamo da concetti completamente, da pensieri completamente diversi. In più, io sono molto dell'idea che la realtà, esiste se la raccontiamo. Ok? Esiste solo se viene raccontata. Se non abbiamo le parole per raccontare le cose non esistono. Non abbiamo le parole per dirle. Quando io dico la parola paesaggio è stata inventata, vuol dire che prima del 1500 non c'era il concetto di paesaggio. Capite? Non è una cosa che ci sta naturalmente dentro, naturalmente non esiste niente dentro di noi. E io lo dico nella questa natura anfibia che io sono un architetto, ma sono uno scrittore. Quindi so, insomma, lo dico da scrittore, ma lo dico anche da architetto, la realtà esiste se ci viene raccontata. Un grande sociologo che tutti conosciamo, che è Max Weber, me lo sono segnato quindi lo leggo, diceva: l'uomo è un animale sospeso fra ragnatele di significati che egli stesso si è tessuto, che egli stesso ha tessuto. Quindi noi, cioè l'uomo esiste grazie a quella ragnatela che lo sospende, che è fatto di significati, di concetti che lui si è creato, altrimenti vivrebbe nel caos esistenziale. Quindi noi siamo animali sociali. Ecco il discorso di Gianluca sul fatto dell'importanza di muoversi in gruppo, no? Cioè io mi muovo anche da solo, faccio la mia performance. Cammino per scoprire la metropoli, ma se non la condivido questa scoperta è un'occasione che io ho perduto, perché siamo animali sociali, se non condividiamo il mondo con chi mi sta a fianco, io mi sento escluso, mi sento alienato. Se io torno a casa da solo e vivo nella mia solitudine, a chi do, no, questa ricchezza che ho guadagnato durante il cammino? Quindi raccontare la realtà non significa semplicemente. Tra l'altro, questa è una cosa molto importante, non vuol dire semplicemente scriverla. Uno dice, vabbè, sei uno scrittore, per te raccontare vuol dire scrivere. No, si può raccontare descrivendo la realtà anche attraverso altri mezzi che non siano le parole. Un fotografo è un narratore, un pittore è un narratore, anche un musicista è un narratore, e anche un architetto è un narratore. C'era un grande architetto italiano che si chiamava Giovanni Michelucci, quello che ha fatto la stazione ferroviaria di Firenze negli anni 30, per dirvi, e diceva che la forma è il modo che ha l'uomo di comunicare tacendo. Cioè l'uomo non parla, crea delle forme e quelle forme comunicano qualche cosa, comunicano significati. Allora, Questo fanno gli architetti, comunicano tacendo. Io guardo questi edifici fuori da questa finestra e ho ascoltato il racconto di quel progettista. E c'è voluto uno scrittore nel secolo scorso, uno scrittore francese per dircelo, no? Che Victor Hugo con Notre Dame de Paris. Che cos'è Notre Dame de Paris? Il libro, il romanzo. Dice, è una descrizione di Parigi come una grande cronaca di pietra. Questo dice Victor Hugo. Tra l'altro Victor Hugo è uno dei padri, come dire, dei padri del restauro architettonico addirittura. Se, quando tu studi restauro, studi Victor Hugo, che sembra strana come cosa, no? Sapete che il romanzo scatenò il recupero della cattedrale di Notre Dame, che era completamente abbandonata, e allora Viollet-le-Duc, che era un architetto, partendo dalla suggestione di Victor Hugo, no, si promosse insomma la ricostruzione della chiesa. La ricostruzione come narrazione, tra l'altro, perché quella cattedrale è stata reinventata, cioè la famosa flèche, che quella che è crollata, che bruciava, era nuova, era stata inventata ex novo da Viollet-le-Duc. Allora lui dice, la città è una cronaca di pietra, è un libro, la città è un libro, la città è un libro che può essere letto da chiunque, perché noi parliamo la lingua della città, la conosciamo, nessuno ce l'ha insegnata, ma a furia di attraversarla la città, no, parliamo quella lingua. E la cattedrale è il simbolo massimo, no? La cattedrale è la Bibbia, che pure il contadino analfabeta la legge, capisce che cosa sta leggendo, no? Che sia il contadino analfabeta o l'uomo di cultura, entrambi la sanno interpretare quella lingua. L'intuizione di Victor Hugo lo sappiamo tutti, abbiamo artisti che ce lo possono spiegare, insomma, è diventata una disciplina artistica nel Novecento, no? Quella che noi chiamiamo la psicogeografia, sostanzialmente, no? È un'intuizione. Se la città è un sistema di segni da interpretare, allora se io soltanto percorrendola a piedi la posso capire, se mi muovo con la macchina non la posso capire. Un libro si legge camminando, un libro di pietra si legge camminando. Mi faccio influenzare dalla città, influenzo la città attraverso il mio sguardo, l'attraverso, decido i miei percorsi, decido le mie modalità, decido di partire da una stazione ferroviaria di Londra e mi muovo come una spirale sempre più è una decisione che io ho fatto, no? È la mia modalità, è il mio modo di leggere la città, il mio modo di costruire il racconto della città. E questa è un'altra cosa, secondo me, fondamentale e necessaria per capire perché noi stiamo camminando, insomma. Attraversare la città decidendo la propria modalità è il modo che noi abbiamo come cittadini di leggere il grande romanzo urbano e di riscrivere ogni volta un racconto. I racconti sono infiniti nella metropoli. Non c'è il racconto. Il racconto che noi abbiamo deciso ieri, io e Gianluca, è il nostro racconto. È sbagliato, è giusto? A posteriori l'abbiamo scoperto, bello, quando tu leggi un libro, no, dici, ah, mi è piaciuto, mi sono divertito. Oppure, no, era noiosissimo, era un brutto libro. Un brutto libro non vuol dire che la letteratura è brutto quel libro. Milano è una brutta città, io te l'ho raccontata male. Pensa che gli stessi milanesi 30 anni fa, 20 anni fa, ti parlavano di Milano come una città grigia, noiosa, brutta, scappavano da questa città. Perché quello era un periodo storico grigio, noioso e brutto. Oggi è una città molto seduttiva. Cos'è cambiato? Sono cambiate molte cose, è vero, ma è cambiata la percezione, la lettura che noi facciamo di questa città. Quindi, oggi, secondo me, la psicogeografia, al di là della sua nascita come performance artistica, le avanguardie, il situazionismo, va bene, lo sappiamo già, oggi, secondo me, è soprattutto una tecnica del corpo. È una tecnica del corpo che indaga lo spazio urbano percorrendolo a piedi. Attraversare un paesaggio fortemente antropizzato, come abbiamo fatto ieri mattina. Noi abbiamo scelto di non andare a cercare la natura, anche se giustamente Gianluca ci dice, guardate che in realtà era pieno di natura, era ovunque la natura, ma noi non ce ne siamo accorti. Però il paesaggio fortemente antropizzato, che è quello poi della metropoli, che quello che in qualche modo che può far assomigliare certe parti di Colonia, certe parti di Parigi, certe parti di Istanbul, i cavalcavia, la ferrovia, tutti quegli elementi infrastrutturali che si assomigliano, che parlano una lingua sovraterritoriale addirittura, che non sono i non luoghi, non è quella cosa lì, io non credo in non luoghi, i non luoghi non esistono, i non luoghi sono luoghi che aspettano di essere raccontati. Questa è la mia definizione di non luogo. Cioè, il non luogo è un luogo che aspetta una narrazione. Nel momento in cui tu lo hai narrato, diventa un luogo. È quello che io feci 10 anni fa quando feci il giro delle tangenziali di Milano a piedi. Soltanto camminandoci e raccontandolo abbiamo fatto emergere dei territori, gli abbiamo dato una dignità di esistenza. E quindi è un'esperienza fisica, un'esperienza emotiva, un'esperienza estetica che serve a superare il pregiudizio che noi abbiamo nei confronti del territorio, dei margini, no? Quindi diamo consapevolezza al paesaggio quotidiano che è un palinsesto, no? Avete presente cos'erano i documenti medievali che venivano scritti e riscritti perché non c'era la carta? E quindi si prendeva la pergamena, veniva cancellata, ci si riscriveva sopra, e alla fine però tu riesci a leggere in trasparenza quello che c'era scritto prima, che è quella cosa che è la memoria urbana, che è diversa dalla storia urbana. Tu passi in un posto, allora lì c'è la memoria di un passaggio dell'acqua che non c'è più, lì c'è la memoria dell'orientamento di questa cascina che ci dice che una volta qua c'era una centurazione. Ecco, questa è interessante. Quindi ci spiega che il paesaggio quotidiano è un palinsesto dove si depositano i nostri sogni, dove si depositano il nostro immaginario, dove si deposita la storia, i significati di chi lo ha abitato addirittura 2000 anni fa, questo territorio. Noi in questo momento siamo in un posto dove 2000 anni fa c'erano dei contadini. E tutto questo è un palinsesto, appunto. E noi dobbiamo saperlo leggere, dobbiamo saperlo interpretare, dobbiamo mettere il nostro vissuto, la nostra vita quotidiana, la nostra storia che guarda il paesaggio, e la mia storia, il mio sguardo è diverso da quello di Boris, e il mio sguardo è diverso da quello di Battiste, perché lui ha la sua storia, tu hai la tua storia, io ho la mia storia. E allora, in un certo senso, come guarda Boris il paesaggio, come lo guardo io, è diverso. Eppure stiamo guardando la stessa cosa, la stessa identica cosa. Allora, la parola paesaggio, quando dico che è una narrazione, mi viene quasi da dire che il paesaggio non esiste. Paesaggio non esiste. Cioè, è una specie di buco nero, no? È un po' come certe funzioni matematiche, no? Che se tendono a zero o a infinito scompaiono. Cioè, ti puoi avvicinare al concetto di paesaggio, ma non potrai mai veramente definirlo. È come il cilindro del prestigiatore. Tu ci metti dentro la mano, io tiro fuori un coniglio, lui tira fuori un mazzo di fiori. Là dentro c'è il paesaggio, ma non si può vedere. Come vi dicevo, perché il paesaggio è una narrazione, è una cosa, è il pittoresco, è un racconto. Il paesaggio non esiste se non attraverso il racconto che io faccio del paesaggio.